Polaroid, istantanee sonore per l'estate.
Quell'estate Wes aveva preso in affitto una casa ammobiliata a nord di Eureka da un ex alcolizzato che si chiamava Chef. Poi mi ha convinto di chiedermi di lasciare perdere quello che stavo facendo e trasferirmi lassù e vivere con lui. Diceva che si era messo in carreggiata. La conoscevo bene la sua carreggiata. Comunque non voleva sentire ragioni. E continuava a chiamarmi e diceva: Edna, dalla finestra del soggiorno si vede il mare, si sente la salsedine nell'aria. Io l'ho ascoltato bene, non biascicava le parole. Gli ho detto: ci penso un po' su, ed è quello che ho fatto. Una settimana dopo ha richiamato e ha detto: allora vieni? Mi ho risposto che ci stavo ancora pensando su. E lui ha detto: ricominciamo tutto da capo. Io gli ho detto: se vengo lassù voglio che tu faccia una cosa per me. Qualunque cosa, mi ha risposto Wes. Allora gli ho detto: voglio che cerchi di essere il Wes di una volta, il vecchio Wes, il Wes che ho sposato. Wes si è messo a piangere, ma io l'ho interpretato come un segno dei suoi buoni propositi. E così gli ho detto: e va bene, vengo su. E Wes aveva piantato la sua ragazza, o lei aveva piantato lui. Non sapevo bene, non me ne fregava niente. Quando ho deciso di rimettermi con Wes, ho dovuto salutare il mio amico. E lui mi ha detto: stai facendo un grosso sbaglio. Non mi fare una cosa del genere. E a noi non ci pensi? Ha detto. Io gli ho detto: lo devo fare per il bene di Wes. Sta cercando di rimanere sobrio. Tu te lo dovresti ricordare che cosa significa. Certo che me lo ricordo, ha detto il mio amico, ma non voglio che tu vada. E allora gli ho detto: vado solo per l'estate, poi si vede. Tornerò, gli ho detto. E lui ha detto: e io? Che cosa farai per il mio bene? Non tornare, così mi ha detto. Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore alla nostra estate carveriana. La pagina che ti ho letto è tratta dal racconto La casa di Chef di Raymond Carver. Le istantanee, le canzoni di questa Polaroid saranno scaturite da queste pagine, dove si racconta di una casa presa in prestito e di una vita presa in prestito. Wes ha smesso di bere, o almeno ci prova, e convince Edna a tornare da lui per un'estate in quella casa che non è sua. È di Chef, un amico che ha vinto la stessa battaglia contro l'alcol e gliel'ha lasciata per un po'. E per qualche settimana sembra funzionare. Il mare dalla finestra, la salsedine nell'aria, i vecchi gesti che tornano, quasi. Ma è un'illusione presa a nolo, come la casa. perché quando la madre di Chef reclama l'immobile, quella parentesi di normalità finisce e Wes ed Edna devono andarsene. Restano fuori, senza casa, davanti a quella soglia che per un'estate avevano scambiato per una ricostruzione possibile. E allora Wes dice quella frase che pesa come una condanna. Non posso mica parlare come qualcuno che non sono. Non sono un'altra persona. Come se il vecchio Wes, quello che Edna aveva chiesto di ritrovare, fosse un ruolo che si può recitare solo finché dura l'affitto. Con Popolaroid ascolta, vedrai e viaggerai.
Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream. Moving on, moving on, moving on.
Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. Moving on, moving on, moving on.
There's a place in the sun where there's hope for everyone. My poor restless heart's got to run. There's a place in the sun, and before my life is done, got to find me a place in the sun. An old dusty road, I get weary from the load. Moving on, moving on, moving on.
Like this tired, troubled earth, I've been rolling since my birth. Moving on, moving on, moving on.
There's a place in the sun where there's hope for everyone, and my poor restless heart's got to run. There's a place in the sun, and before my life is done, got to find me a place in the sun.
Thank you.
distesa in un plaid in riva a un laghetto, il cappello di paglia accanto a lei. C'è una canna da pesca piantata nella terra. I suoi occhi sono chiusi, ma il viso è rivolto verso il cielo. Le nuvole scivolano lente sopra di lei, verso valle. Poco più in là, Wes la guarda senza dire niente. Quell'estate abbiamo bevuto caffè, bibite gassate, succhi di frutta di ogni sorta. Per tutta l'estate non abbiamo avuto altro da bere. Mi sono scoperta a desiderare che quell'estate non passasse mai. Dentro di me lo sapevo che non poteva durare, ma dopo un mese di vita assieme a Wes nella casa di Chef, mi sono rinfilata la fede al dito. Erano 2 anni che me l'ero tolta, da quella notte che Wes era ubriaco e aveva gettato la sua nel peschetto. Wes aveva qualche soldo da parte, perciò non mi sono dovuta mettere a lavorare. E in pratica, Chef, ci faceva usare la casa per un affitto ridicolo. Il telefono non ce l'avevamo. Pagavamo le bollette del gas e della luce e facevamo la spesa al supermercato Safeway, approfittando delle offerte speciali. Una domenica pomeriggio Wes è uscito a comprare uno spruzzatore per il giardino ed è tornato con qualcosa per me. È tornato con un bel mazzo di margherite e un cappello di paglia. Il martedì sera andavamo al cinema. Le altre sere Wes andava agli incontri che lui chiamava gli smettila di bere. Il chef lo passava a prendere in macchina e lo riportava davanti a casa appena finivano. Certi giorni io e Wes andavamo a pescare trote in uno dei laghetti d'acqua dolce lì vicino. Pescavamo dalla riva e ci mettevamo tutto il giorno per prendere qualche piccola trota. Tanto ci bastano, dicevo io, e poi la sera stessa le friggevo per cena. Certe volte mi toglievo il cappello e mi addormentavo su una coperta stesa accanto alla mia canna. L'ultima cosa che mi ricordavo erano le nuvole che mi passavano sopra la testa e se ne andavano verso la valle. La sera Wes mi prendeva tra le braccia e mi chiedeva se ero ancora la sua ragazza. Questa pagina non c'è una sola frase che dica erano felici, eppure lo sappiamo dal caffè, dalle bibite gassate, dai succhi di frutta, lo sappiamo da quel mazzo di margherite comprato insieme allo spruzzatore per il giardino. Carver non spiega mai la felicità, la mette in fila, la mostra oggetto dopo oggetto, come fossero indizi. E poi c'è quella fede rinfilata al dito dopo 2 anni. Un gesto piccolo che vale più di un giuramento. Ma sotto, sempre sotto, resta un'ombra. Quella fede vecchia buttata nel peschetto una notte di rabbia. Wes che non riesce a dirlo, ma lo fa vedere. Perché questo è il dramma dei personaggi di Carver. Non è che non sentano, è che non trovano le parole per dirlo. E allora parlano le cose. Un cappello di paglia, una canna da pesca, nuvole che passano. Finché dura l'estate, sembra che basti.
Some of
has the cops down on it. Time is here for one more year, and the summer feeling is gonna haunt you one day in your life. Summer feeling, summer feeling, summer feeling. If you forgot what I'm naming, you're gonna long to reclaim it one day, because that summer feeling's gonna haunt you one day in your life. And if you wait until you're older, it's that resentment will smolder one day, and then that summer feeling's gonna haunt you. That summer feeling's gonna taunt you. That summer feeling hurt you one day in your life. Summer feeling, summer feeling, summer feeling. When even fourth grade starts looking good, which you hate it, first grade's looking good too, overrated. And the boys long for some little girl that you dated. Do you long for her? Drop down on it, flat of the land, it's got the crop down on it. Some things were good before, some things that just never were, never were.
Summer feeling, summer feeling, summer feeling, summer feeling, summer.
Finestra sopra un lavello. Oltre il vetro si vede Wes in giardino. Si toglie i guanti uno alla volta. Un'auto grande e si ferma nel viale. È la macchina di Chef. Dietro la superstrada, le dune, il mare e nuvole basse sull'acqua. Un pomeriggio Wes era in giardino a togliere le erbacce quando è arrivato Chef. Io stavo lavando i piatti e dalla finestra ho visto il suo macchinone fermarsi davanti a casa. Vedevo la sua macchina, il viale di accesso e la superstrada, e oltre la superstrada le dune e il mare. Sull'acqua c'erano delle nuvole basse. Il chef è sceso dalla macchina e si è aggiustato i pantaloni. Ho capito subito che c'era qualcosa. Wes ha smesso di fare quello che stava facendo e si è alzato. Portava i guanti e un berrettino di tela. Si è tolto il berretto e si è passato il dorso della mano sulla fronte. Chef gli si è avvicinato e gli ha messo un braccio sulle spalle. Wes si è sfilato uno dei guanti. Sono andata alla porta. Ho sentito Chef che diceva a Wes che Dio solo sapeva quanto gli dispiaceva, ma doveva chiederci di lasciare la casa alla fine del mese. Wes si è sfilato anche l'altro guanto. Come mai, Chef? Il chef ha detto che sua figlia Linda, la donna che all'epoca in cui beveva Wes chiamava Linda la grassa, aveva bisogno di un posto in cui vivere e quel posto era questo. Chef ha raccontato a Wes che il marito di Linda era uscito con la barca da pesca qualche settimana prima e nessuno l'aveva più né visto né sentito da allora. «Lei è sangue del mio sangue», ha detto Chef a Wes. «Ha perso il marito, ha perso il padre del suo bambino. Io posso darle una mano e sono felice di poterle dare una mano», ha detto Chef. «Mi spiace, Wes, ma ti toccherà trovare un'altra casa». Poi Chef ha abbracciato di nuovo Wes, si è aggiustato i pantaloni, è salito sul suo macchinone e se n'è andato. Wes è rientrato in casa, ha lasciato cadere guanti e berretto sulla moquette ed è sprofondato nella poltrona, la poltrona di Chef, mi è venuto da pensare. Anche la moquette era di Chef, a ben vedere. Wes era pallido. Ho preparato due tazze di caffè e gliene ho portata una. «Va bene, Wes», gli ho detto. «Adesso non stare a preoccuparti», ho detto. Mi sono seduta sul divano di Chef con la mia tazza di caffè e lo guardavo. La poltrona di Chef mi è venuto da pensare. Anche la moquette era di Chef, a ben vedere. Non è un dettaglio d'arredamento. È la verità che viene a galla tutta insieme. Niente in quella casa era mai stato loro. E allora la notizia dello sfratto non fa che rendere visibile quello che era già vero da sempre. Raymond Carver non scrive «Wes capì che aveva perso tutto». Scrive un uomo che si toglie i guanti, uno alla volta, e lascia che sia il gesto a dircelo. Anche il conforto arriva sottotono. «Adesso non stare a preoccuparti», detto da Edna seduta sul divano di un altro.
We came. One will. us will die inside these arms. Eyes wide open, naked as we came. One will spread our ashes round.
Ora è in piedi davanti a una finestra. Le mani sono dietro la schiena e lo sguardo fisso sul mare. Dietro di lui, sul divano, Edna lo osserva con la tazza di caffè tra le mani. Fuori le nuvole si stanno ammassando all'orizzonte. Wes si tamburella il mento con le dita.
«Ne troveremo un'altra», ho detto io. «Non come questa», ha detto Wes. «A ogni modo non sarebbe più lo stesso. Questa casa è stata una buona casa per noi. In questa casa ci sono rimasti dei bei ricordi. Adesso ci vivranno Linda, la grassa e il suo moccioso», ha concluso Wes. Quindi ha preso la tazza e ha assaggiato il caffè. «La casa di Chef, ho detto, deve fare quello che gli tocca fare». «Questo lo so», ha detto Wes, «ma mica mi deve piacere per forza». Wes aveva una strana espressione. La conoscevo bene, quell'espressione. Continuava a bagnarsi le labbra con la lingua e a ficcarsi la camicia nei pantaloni con i pollici. Si è alzato dalla poltrona ed è andato verso la finestra. È rimasto lì a guardare verso il mare e le nuvole che si stavano ammassando all'orizzonte. Si tamburellava sul mento con le dita come se stesse pensando a qualcosa. E a qualcosa stava pensando, in effetti. «Non te la prendere, Wes», gli ho detto. «Non te la prendere, dice lei», ha detto Wes. E non si è mosso dalla finestra. Ma dopo un attimo si è venuto a sedere sul divano accanto a me, ha accavallato le gambe e ha cominciato a giocherellare con i bottoni della camicia. Gli ho preso la mano e mi sono messa a parlargli. Gli ho parlato di quell'estate, ma poi mi sono accorta che ne parlavo come se fosse stato tempo fa, parecchi anni fa, magari. Insomma, come una cosa finita. Allora mi sono messa a parlare dei nostri ragazzi. Magari potessi ricominciare tutto da capo e questa volta fare tutto come si deve, ha detto Wes. Ti vogliono bene, gli ho detto. No, non è vero, ha detto lui. Allora gli ho detto, un giorno vedrai che capiranno. Forse, ha risposto Wes, ma sarà troppo tardi. Non si sa mai, ho detto io. «Beh, alcune cose le so», ha detto Wes guardandomi. «So che sono contento che tu sia venuta quassù. Non lo dimenticherò», ha detto. «Sono contenta anch'io», ho detto. «Sono contenta che tu abbia trovato questa casa».
Thank you.
in questo momento Edna si accorge di una cosa. Sta parlando dell'estate e si rende conto che ne parla già al passato, come se fosse successa tanto tempo fa, come una cosa finita. Ed è lì, in quell'istante, che il racconto smette di fingere. Wes lo dice quasi per caso, guardando il mare. Magari potessi ricominciare tutto da capo. Non parla della casa, parla di tutto, della vita che ha buttato via, delle occasioni bruciate, dei figli che forse non gli vorranno mai più bene. Ma poi si volta, si siede accanto a lei e dice l'unica cosa vera che riesce a dire. Sono contento che tu sia venuta quassù, non lo dimenticherò. È tutto qui, il gesto d'amore di un uomo come Wes, non le promesse, non i grandi propositi, ma la gratitudine per un'estate che già sa di essere finita.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore.
Tanti anni prima. Wes ha 19 anni, corre verso un trattore fermo. Suo padre è alla guida, si schermisce gli occhi con la mano per vederlo meglio. Accanto Edna, appena scesa da un'auto, i loro due figli piccoli al suo fianco. Lei indica il nonno. Wes ha lanciato uno sbuffo e poi è scoppiato a ridere. Siamo scoppiati a ridere tutti e due. Che personaggio, chef,
ha detto Wes, scuotendo la testa. Ci ha giocato un bel tiro mancino, quel figlio di buona donna. Ma sono contento che ti sei rimessa quella fede al dito. Sono contento che abbiamo passato questo periodo insieme, ha detto Wes. Poi ho detto qualcosa io. Ho detto, immagina soltanto che non sia mai successo niente. Immagina che questa sia la prima volta. Immaginare non costa niente. Metti che niente di tutto il resto sia mai successo. Capisci cosa voglio dire? Capisci che voglio dire? E a quel punto, gli ho detto. Wes ha puntato gli occhi su di me e poi ha detto, a quel punto dovremmo essere altre persone, persone che non siamo. Non ho più quel genere di immaginazione. Siamo nati come siamo, non capisci? Gli ho detto che non avevo buttato via una bella storia e non mi ero fatta quasi 1000 chilometri per venire a sentire discorsi del genere. E lui ha detto, mi dispiace, ma non posso mica parlare come qualcuno che non sono. Non sono un'altra persona. E se fossi un'altra persona, puoi scommetterci che non sarei certo qui. Se fossi un'altra persona, non sarei io. Ma sono quello che sono. Non capisci? Wes, mi sta bene, ho detto. Mi sono portata la sua mano alla guancia. Poi non so, mi sono ricordata di com'era Wes quando aveva 19 anni, di come aveva attraversato di corsa il campo dove suo padre era alla guida del trattore e schermandosi gli occhi con la mano osservava il figlio corrergli incontro. Eravamo appena arrivati in macchina dalla California. Io ero scesa dalla macchina con Cheryl e Bobby e dicevo, ecco laggiù il nonno. Ma erano ancora troppo piccoli. Non posso mica parlare come qualcuno che non sono. Non sono un'altra persona. Eccola, la frase che tiene in piedi tutto il racconto di Carver. Edna gli chiede di immaginare. E immaginare non costa niente, dice lei. Ma Wes lo sa che costa tutto. Perché immaginare di essere un altro vuol dire ammettere che quello che sei non basta. E lui non ce la fa a mentire, nemmeno per finta, nemmeno per amore. È l'onestà più spietata che esista, quella di chi dice «sono fatto così, prendere o lasciare». E allora Edna, invece di insistere, fa l'unica cosa che le resta, ricorda. Torna a un campo, a un ragazzo che corre verso il padre, a due bambini troppo piccoli per capire chi fosse quel nonno indicato in lontananza. Non prova a spiegare Wes, lo lascia essere, semplicemente quello che è stato. È così che chiude Carver, non con una soluzione, ma con un'immagine che contiene tutto quello che le parole non sono riuscite a dire.
is pouring rain. This is
you
Edna in piedi in cucina, le mani immobili su un pezzo di pesce. Alle sue spalle, in soggiorno, le tende appena tirate. Il mare che fino a un attimo prima si vedeva dalla finestra, non c'è più.
Wes era seduto vicino a me e si tamburellava sul mento, come se stesse cercando di capire cosa sarebbe successo ora. Il padre di Wes ormai era morto e i ragazzi si erano fatti grandi. Ho guardato Wes e poi mi sono data un'occhiata intorno nel soggiorno di Chef, alle cose di Chef, e ho pensato: dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo subito. Tesoro, ho detto, Wes, stammi bene a sentire. Che vuoi? Ha detto lui, ma non ha aggiunto altro. Sembrava che ormai avesse preso una decisione. Avendola presa, però, non aveva fretta. Si è appoggiato allo schienale del divano, ha intrecciato le mani sulle gambe e ha chiuso gli occhi. Non ha detto più niente, non c'era più bisogno. L'ho chiamato tra me e me. Era un nome facile da dire ed era ormai tanto tempo che m'ero abituata a chiamarlo così. Poi l'ho chiamato di nuovo, questa volta a voce alta. Wes, ho detto. Lui ha aperto gli occhi, ma non guardava me. Si è limitato a restare lì seduto a guardare verso la finestra. Linda la grassa, ha detto. Ma io sapevo bene che lei non c'entrava niente. Non contava, era solo un nome. Wes si è alzato e ha tirato le tende. Il mare è sparito, così, da un momento all'altro. Sono andata in cucina a preparare la cena. Avevamo ancora un po' di pesce in frigorifero. Non c'era molto altro. Stasera lo ripuliamo, ho pensato. E così sarà tutto finito. Il mare è sparito, così, da un momento all'altro. Con questa frase Carver chiude il cerchio, perché tutto era cominciato con quella vista. Dalla finestra del soggiorno si vede il mare, diceva Wes al telefono all'inizio. Era la promessa, era la ragione per cui Edna era salita fin lassù. E adesso quella finestra si chiude, le tende si tirano, e il mare non c'è più. Non serve dire cosa ha deciso Wes. Non serve dire cosa succederà stasera. Carver non lo scrive. Basta un pesce in frigorifero. È una frase che sembra innocente. Stasera lo ripuliamo e così sarà tutto finito. Tutto finito. Non è la cena. Lo sappiamo. E lei, Edna, lo sa. Questa è la casa di Chef, in fondo. Una casa presa in prestito, un tempo preso in prestito. Un uomo che alla fine si riprende solo se stesso, perché non poteva essere altro che quello che era. Thank you.
Francesco Piccolo, nella prefazione a questa edizione Einaudi di Cattedrale, tradotta da Riccardo Duranti, a un certo punto si sofferma proprio sul racconto che ho appena letto stanotte e scrive una cosa che mi ha colpito. Dice che nella casa di Chef si può dire che non accade nulla. Un uomo prende in affitto una casa in un posto lontano e chiede alla sua ex di riprovarci. Lì staranno bene. E il racconto è loro due che stanno in questa casa giorno dopo giorno. Quello che conta, scrive Piccolo, è successo prima e succederà dopo. Io ci ho pensato a lungo, leggendo Wes ed Edna questa notte. Il loro amore è rovinato, quello vecchio, è successo prima. Quello che succederà quando le tende si chiudono e il mare sparisce, lo sappiamo, ma non lo vediamo. Carver ci lascia soltanto il mezzo, il tempo presente, vuoto di due persone che stanno insieme in una casa che non è nemmeno loro. E allora forse la vera domanda non è cosa succede in questo racconto, ma perché ci commuove così tanto qualcosa a cui in apparenza non succede nulla. E forse perché è proprio lì, in quel niente, che riconosciamo la nostra vita, fatta non di eventi, ma di giorni che si susseguono uguali, di gesti piccoli, caffè versato, un mazzo di margherite, una tenda tirata, che valgono più di ogni dichiarazione. Wes lo dice a modo suo: non posso parlare come qualcuno che non sono. E forse è proprio questo il dono che Carver ci fa in ogni suo racconto. Non ci mostra chi vorremmo essere, ci mostra chi siamo, senza sconti e senza redenzioni facili. Se ti sei persa o perso qualcosa di questa puntata, beh, la puoi trovare sul sito della radio, nella pagina Trasmissioni alla lettera P. Lì troverai l'intera puntata e i titoli delle canzoni che ho messo. Se invece vuoi ascoltare solo le canzoni, su Spotify cerca Popolaroid Estate Carveriana 2 e lì trovi tutte le canzoni. Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia, e con un altro racconto di Raymond Carver, per continuare questa nostra estate carveriana. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.